privilegio di predicare in questi tempi è di togliere la mascherina. Poi resta ferma poi la responsabilità e il timore di amministrare gli oracoli di Dio. E ringraziamo il Signore per questa ulteriore opportunità che ci concede la sua grazia di essere radunati in presenza, e sicuramente il Signore avrà modo, come è stato anche detto in preghiera, di trovare nuovi spunti all'interno della parola di Dio per essere incoraggiati, fortificati e consolati da essa e trarre nuovo vigore per quello che è lo scopo per cui Dio ci ha salvato, che è quello di servirlo, di onorarlo e di metterci a sua disposizione. Credo che ciascuno di noi nel proprio percorso di crescita, da quando si è convertito e sia diventato un lettore assiduo della scrittura, abbia potuto prendere atto che nella scrittura ci sono segnalati tanti personaggi di rilievo importanti, no? Che poi con il tempo, non so se è successo anche a voi, diventano un po' dei punti di riferimento nel quale poi vi sentite di specchiarvi. E credo che partendo dall'Ora Felice, dallo studio dei giovani, fino poi ad arrivare alle frequentazioni, ovviamente come membri di un corpo locale, ovviamente l'immaginazione che ciascuno di noi poi incomincia a maturare intorno alla figura di certi personaggi biblici, e sicuramente quelli più esposti, quelli più citati all'interno della scrittura, diventano un po' dei modelli di riferimento, no? Credo che se io vi chiedessi chi sia il personaggio biblico a cui vi ispirereste, diciamo così, ognuno di voi sicuramente potrebbe citare un personaggio uno rispetto agli altri. Spesse volte questi personaggi sono un po' quei personaggi di punta, di rilievo, da Mosè che è riuscito con la forza del Signore a vedere aperto il Mar Rosso, fino a Davide che sconfigge proprio Golia, fino a Paolo, un servitore a tempo pieno davvero con tutta forza, che ha visto fondare tante chiese. Spesso noi ci desideriamo, ci rispecchiamo in questi modelli da seguire, che diventano però, fratelli, anche dei miti, spesso volte inavvicinabili, e allora li guardiamo un po' da lontano. Però diciamo che all'interno della scrittura invece, fratelli e sorelle, ci sono tutta una serie anche di personaggi minori, cosiddetti, io li chiamo della porta accanto, personaggi nei quali invece possiamo specchiarci e da quali magari la Bibbia riserva poche righe, ma sono di grande consolazione e incoraggiamento. Perché? Perché si sono, diciamo così, contraddistinti non per cose eccezionali che noi forse non faremo mai, ma per cose semplici, per cose ordinarie, che però sono state rese straordinarie perché fatte per amore del Signore. E noi dobbiamo ricordare questo, fratelli e sorelle, che qualunque cosa venga fatta nel nome del Signore, con un sentimento onesto, di sincerità davanti a Dio, se viene fatto all'interno di quel recinto che Dio ha conferito, nel quale noi possiamo stare secondo la misura di fede che Dio ha concesso a ciascuno di noi, noi dobbiamo ricordarci questo, che quell'azione, quel gesto, quella vita avrà un grande valore davanti a Dio. Perché è vero che ci sono dei ministeri particolarmente esposti e visibili, però la vita cristiana, e la storia biblica ci insegna questo e non solo, è costellata di tante persone, di tante famiglie, di tante uomini e donne che hanno ricamato il proprio nome nell'opera del Signore, lasciando una traccia davvero indelebile nelle vite di coloro che hanno usufruito di questi servizi. E noi stasera vedremo, con l'aiuto del Signore, una famiglia particolare, che non so se quanti di voi abbiano ascoltato un messaggio su questa famiglia, una famiglia a cui la parola riserva poco spazio, ma considereremo la profondità e il valore di questa famiglia sotto certi punti di vista. Però prima di guardare questa famiglia voglio invitarvi proprio a rafforzare queste riflessioni che sono una sorta di preambolo, prendendo come l'Epistola di Galati a capitolo 6, che sintetizza, fratelli, parecchio quello che abbiamo cercato di dire in maniera succinta. Però quando parla la scrittura ci rendiamo conto di com'è sia molto più efficace di qualunque predicatore. Allora, Galati capitolo 6, leggeremo alcuni versetti che faranno da introduzione. Versetto 2. Portate i pesi gli uni gli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamina invece l'opera propria. Così avrà modo di vantarsi rapporto a se stesso e non perché si paragona con gli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. sono versetti molto significativi, all'interno dei quali l'Apostolo Paolo dà un invito. E l'invito non è, diciamo così, indirizzato ad una categoria specifica di persone, ma c'è uno dei misteri più belli, più toccanti, che purtroppo sempre più lacunoso all'interno dell'opera di Dio, ma di grande preziosità. Ed è il servizio di, lo chiamo, ministero di alleggerimento. Dove c'è Gioele? Gioele, questa parola che cosa ti ricorda? Domenica, eh? La partita. Questo è, l'ho chiamato, il ministero di alleggerimento. C'è un ministero così scarso da verificare all'interno delle comunità, ma di grande preziosità. Cioè, che cos'è questo ministero di alleggerimento? Cioè, è la capacità, la disponibilità di mettersi a disposizione di altrui persona a portare i pesi di questa persona. E credo che chi sperimenta un certo tipo di servizio sa bene quali siano gli effetti benefici nella propria vita quando delle persone, dei membri della propria comunità, dei fratelli e delle sorelle si rendono disponibili a portare il nostro peso. Ovviamente portare il proprio peso, non tutti abbiamo la stessa maturità, non tutti abbiamo la stessa muscolatura di fede, voglio dire, per anni di esperienza. Portare il peso può apparire qualcosa di piccolo calibro per alcuni, può rappresentare qualcosa di più pesante per altri. La cosa fondamentale è entrare nell'ottica di essere persone disponibili a portare il peso. Vedete, l'indirizzo è verso una categoria indefinita di persone. Certamente, fratelli, non tutti potremo ricoprire degli uffici ufficializzati, diciamo così, o dei ministeri ufficiali, ma noi tutti possiamo imparare ad essere animati dal giusto sentimento, rendendoci disponibili a portare i pesi. Guardate la dinamica legata proprio a questa espressione, gli uni verso gli altri. Questo significa, fratelli, che non c'è una categoria ben definita di persone, ma è legata ad un pronome di reciprocità. E quindi quando si entra all'interno del significato profondo di servizio, vediamo che il vero concetto di adempiere la legge di Cristo avviene quando si mette in moto una vita che si rende disponibile a portare e a svolgere questo ministero di alleggerimento. Poi che cosa ci ricorda, fratelli? Un'altra cosa, Paolo, è che all'interno di ogni servizio e ministero non c'è il principio della competizione tra fratelli e tra membri all'interno di una comunità e non solo. Cioè non dovrebbe sussistere quello spirito di competizione dove uno si confronta con l'altro. Dio ha dato a ciascuno una misura di fede e quindi un recinto, chiamiamolo così, all'interno del quale può svolgere questo servizio, e fa bene, ecco, a poter compiere la missione possibile che Dio gli affida all'interno di quel recinto, senza travalicare, perché poi quando si travalica si rischia di prendere anche dei pesi che non si è in grado di poter portare, con ovvie poi conseguenze dannose per la nostra vita e per la vita di coloro che sono intorno a noi. Allora Paolo ci dice: è inutile che confronti il tuo servizio. Tante volte si ascoltano queste espressioni: mi piacerebbe ricoprire, mi piacerebbe fare quello che fa il fratello. Ognuno ha la sua area, il suo peso, il suo fardello, come dice Paolo, da portare secondo la forza che dà il Signore, e noi dobbiamo essere preoccupati non di confrontarci o di entrare in competizione, ma ci dice: se qualcuno si vanta di qualcosa, lo si vanta in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri, perché appunto ciascuno porterà il suo fardello. E poi c'è un altro versetto, versetto 10, che dice: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente alla fratelli in fede. Questo ci insegna proprio ad essere spinti dalle giuste motivazioni, perché, fratelli, all'interno della messa del Signore non ci sono fratelli disoccupati. E anche se, fratelli, sembrerebbe in apparenza che all'interno di un consenso di ecclesiale o all'interno di quello che sono i nostri occhi, ciò che i nostri occhi guardano, sembra che tutti i ruoli siano coperti, in realtà c'è sempre spazio per poter servire il Signore. Basta essere animati dal giusto sentimento, dal sentimento non di presunzione o di arroganza, ma con umiltà, Il Signore sa ben lui come ritagliare tanti spazi e chi è fedele nelle piccole cose, il Signore allora lo renderà anche poi e lo costituirà anche fedele nelle grandi cose. Allora tutto questo per arrivare a una famiglia particolare che troviamo all'interno della scrittura, che raccoglie un po' tanti questi elementi e ci farà vedere quanto sia straordinario appunto questo ministero di alleggerimento, un ministero fondamentale davvero per la crescita della Chiesa. Venite con me nella seconda Timoteo, capitolo 1, per il tempo che ci rimane vogliamo fare alcune considerazioni su questa famiglia straordinaria, una famiglia ordinaria ma che si è lasciata usare dal Signore in maniera straordinaria per compiere non dei ministeri chissà quale di grande visibilità ma di grande efficacia. Versetto 16, seconda Timoteo capitolo 1 versetto 16. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso. Stiamo parlando della famiglia di Onesiforo. Chi di voi ha mai ascoltato una predicazione su questa famiglia? È difficile ascoltarlo. Magari qualcuno sì. Questa famiglia è una famiglia che viveva ad Efeso. Paolo sta scrivendo questa epistola quando lui si trova a Roma, quando si trova ormai prossimo alla sua dipartita. Infatti nel capitolo 4, come sappiamo, affermerà che lui è giunto al termine della sua corsa e ha ormai la forte convinzione che ecco, sarà chiamato dal Signore. L'Apostolo Paolo quindi è preoccupato nel scrivere questa epistola a Timoteo, che si trova appunto ad Efeso, per risolvere tutta una serie di problematiche legate a questa comunità, che sono raccontate soprattutto nella prima epistola di Timoteo. E ad un certo punto Paolo, ecco, all'interno di questo che viene chiamato testamento spirituale, deve purtroppo sottolineare con grande tristezza e sofferenza situazioni legate a persone, suoi collaboratori, che ad un certo punto che cosa hanno fatto? Sono diventati dei disertori praticamente, quindi hanno abbandonato l'opera e hanno preferito indietreggiare perché molto probabilmente, ecco, si vergognavano delle catene dell'Apostolo Paolo. E vengono citate tutta una serie di persone all'interno di questa seconda lettera, forse qualche volta l'abbiamo anche citata, ma basti pensare nel versetto 15, il versetto prima di quello che abbiamo letto, ci parla di Figeo ed Ermogene che sono in Asia e mi hanno abbandonato, ok? Quindi immaginate quindi l'Apostolo Paolo che prende atto di queste persone che l'hanno abbandonato. Non sappiamo chi fossero Figello e Morgene, ma sono due persone che sono testualmente citate da Paolo dicendo mi hanno abbandonato. Ma non sono i soli, basta girare nel capitolo 4 e ad un certo punto ci viene citato nel capitolo 4 versetto 10 che Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Quindi un altro disertore, no? Possiamo dire, quindi un'altra persona che a un certo punto il livello, l'asticella, diciamo così, della pericolosità, del coinvolgimento si alza e sono persone che a un certo punto ritengono opportuno, anziché proseguire, indietreggiare. Addirittura poi nel versetto 16 del capitolo 4 troviamo una grande constatazione forte e frutto di una grande sofferenza da parte di Paolo. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Cioè Paolo si trova in galera, in prigione a causa della fedeltà verso il Signore. E in quegli anni, fratelli, stiamo parlando intorno del 66 d.C., stare a Roma significava come se oggi noi come cristiani ci trovassimo in Afghanistan, perché lì c'era il re Nerone, non so quanti conoscono la storia, che addirittura si inventò anche un incendio a Roma, dando poi la colpa ai cristiani, e i cristiani divennero di fatto delle torce umane per illuminare il giardino di Nerone. Questo per dire, e tutti i cristiani, in particolare poi anche gli ebrei, erano sottoposti a persecuzioni. Sappiamo il Colosseo, un monumento che viene visto come una ricchezza dal punto di vista storico, architettonico, in realtà ospitava, fratelli, nelle catacombe, migliaia di cristiani che venivano trucidati. E vivere a Roma significava, e far visitare Paolo a Roma, far visita a Paolo a Roma significava andare incontro a grossi rischi. Allora era meglio, dal punto di vista umano, indietreggiare. Tutti se ne sono andati, però in questo scenario così deprimente Paolo sottolinea una famiglia, la famiglia di Onesiforo. La parola Onesiforo significa portatore di frutti. Non so se sia stato un caso, se sia stato, diciamo così, invece strutturato questo nome invece con convinzione, ma fatto sta, fratelli, che Onesiforo veramente ha rappresentato l'essenza di un portatore di frutti, perché ha svolto quel ministero di alleggerimento di cui stavamo parlando poco fa e che viene manifestato con degli atti concreti. Questa famiglia di Onesiforo viveva, appunto, come dicevo prima, ad Efeso, e sicuramente ad Efeso ha ricevuto gran bene da parte dell'Apostolo Paolo, che, come sappiamo, nel libro degli Atti degli Apostoli, quando è andato lì, ha predicato in lungo e largo ed è stato lui, per la grazia di Dio, a fondare questa comunità ad Efeso, a stare lì per 3 anni, notte e giorno, con lacrime, a servire il Signore, e quindi ha ricevuto tanto bene. E vedete, mentre nell'Asia, perché Efeso si trovava nell'Asia minore, diciamo così, tutti hanno abbandonato Paolo, questa famiglia va controcorrente. È una famiglia che va controcorrente perché, sospinto dalla grazia di Dio, desidera fare del bene ad un grande uomo di Dio. E Dio onorerà questa famiglia lasciando una traccia indelebile all'interno della scrittura, e questo per me diventa un ministero di grande valore e significato sul quale ho bisogno davvero di confrontarmi. La famiglia di Onesiforo quindi è una famiglia, ed è bello, fratelli, che l'Apostolo Paolo non segnala soltanto la parte maschile di questa, ma parla di famiglia di Onesiforo. Questo ci insegna che Onesiforo ha portato prima di tutto frutto all'interno della propria famiglia, rappresentando un punto di riferimento all'interno della propria famiglia e diventando traino per tutta la famiglia, che diventa un consesso completo a servizio del Signore. Il termine greco qui di famiglia è oikos, che spesso viene inteso come una famiglia allargata, nel senso che spesso all'epoca la famiglia era un'impresa familiare a tutti gli effetti, e c'erano anche schiavi, c'erano anche servi all'interno della casa. E molti reputano il concetto di famiglia qui come una famiglia intesa come impresa familiare. Non sappiamo se veramente sia stato così o meno, ma sappiamo che Onesiforo, e insieme alla sua famiglia, ha rappresentato un corpo unico nel servizio per il Signore. E quindi ad un certo punto Onesiforo, ecco che mentre tante persone si sono vergognate, guardate, anche Timoteo stava incominciando a cadere stava cadendo nel rischio di vergognarsi. Tant'è che Paolo nel primo capitolo afferma proprio questo, versetto 8, non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me il suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Non è che a caso Paolo sta segnando questa cosa a Timoteo, perché molto probabilmente Timoteo stava perdendo qualche colpo e doveva rimodulare la propria vita, non lasciandosi prendere dalla vergogna. E la vergogna non è la semplice, diciamo così, paura di non testimoniare, ma era proprio un indietreggiamento che stava prendendo piede nella vita sua, talché dovette dire, perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, d'amore e di autocontrollo. E allora Paolo vuole proprio incoraggiare Timoteo a non perdere e a non demordere, e ad un certo punto che cosa vediamo? Vediamo che invece la famiglia di Onesiforo non si è vergognato delle catene, perché la vergogna è strettamente connessa alla paura, spesse volte. E andare a Roma, chiedere dell'Apostolo Paolo e visitarlo in prigione, secondo voi sarebbe stato normale? No. Ci sarebbe stato bisogno soltanto di una forza ed un coraggio straordinario che viene dallo Spirito. E infatti va lì in carcere, e dopo molti tentativi, con grande premura, dice, è riuscito a intercettare la cella dove si trovava poi Paolo. Immaginate Paolo, abbandonato dalla stragrande maggioranza dei suoi collaboratori, di trovarsi a un certo punto Onesiforo lì in carcere. Quale sentimento può essere nato in Paolo, fratelli? Vedere una faccia amica, un fratello che ti viene a trovare in carcere. Quando noi facciamo delle visite in ospedale, un fratello che è ammalato, voi ve ne andate prima, pensate di offrire e di dare supporto, in realtà poi ve ne andate ripieni della forza, perché è quindi il servizio che sta svolgendo Onesiforo verso Paolo, in realtà è un servizio di reciprocità, perché sicuramente Onesiforo avrà ricevuto tanto anche da Paolo. Ma guardate il termine che usa. Egli mi ha molte volte confortato. In realtà qui avremmo dovuto ristorato, rinfrescato. Immaginate Paolo come se fosse disperso in una terra arida, deserto, che vede la visita come un bicchiere d'acqua, straordinario. Mi viene la pelle d'oca immaginare la scena di quella porta della cella che si apre e vedere Onesiforo che va lì. Parte da Efeso, molti dicono che si trovava a Roma anche per motivi di commercio, non sappiamo questo. A noi interessa sapere che Onesiforo è andato a Roma rischiando la vita e chiedendo dove si trovasse Paolo per fargli visita. Molto confortato, ristorato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e ho trovato, fratelli. Quando noi siamo animati da questo sentimento di svolgere un ministero di alleggerimento, fratelli, il Signore riesce ad aprire delle porte che sembrano chiuse. Immaginate l'insistenza di Onesiforo. Chiedere dove si trova l'Apostolo Paolo, dove si trova, dove si trova. E finalmente è riuscito a trovarlo, con grande premura. Però non era soltanto un caso, fratelli. Perché Paolo ci segnala un'altra notizia importante. Tu sai molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Che cosa significa, fratelli? Che non si inventò un ministero di alleggeritore, diciamo così, improvvisando, ma era nello stile di vita presente all'interno di Onesiforo, della vita di questa famiglia, che fin da Efeso, fratelli, era una famiglia proiettata verso questo tipo di ministero di grande valore davanti a Dio e molto prezioso per la comunità. Non sappiamo se Onesiforo fosse uno dei responsabili della chiesa di Efeso, non sappiamo quale ministero svolgesse a livello ufficiale, diciamo così, se fosse un proclamatore della parola, non sappiamo, non ci viene dettagliato questo, ma possiamo stare sicuri di una cosa, che lui insieme alla famiglia era un asse portante di quella comunità che svolgeva uno dei ministeri più preziosi, ma ahimè anche più rari, sempre più rari, perché riuscì a sconfiggere l'egoismo, l'individualismo, e tutta la vita che si concentra su se stesso per poter lasciare spazio alla grazia di Dio che l'ha usato in maniera straordinaria, sia lui che tutta la sua famiglia. Spesso le nostre vite sono in attesa di ricevere chi deve prendere i nostri pesi e quando vediamo che nessuno viene da noi a prendere i nostri pesi, incominciamo a entrare nella commiserazione. Mentre quest'uomo invece non ha aspettato chi dovesse prendere il suo peso, ma si è promosso ed è stato proattivo per portare il peso dell'Apostolo Paolo. Ecco che cambia tutta la mentalità, fratelli. Quando le nostre vite non si ripiegano su se stesso aspettando che gli altri prendano il proprio peso, il nostro peso, ma noi invece diventiamo premurosi e proattivi verso gli altri. E quando entriamo in questo sistema di reciprocità, noi ci rendiamo conto che senza volerlo il Signore suscita altri uomini, altre donne che si fanno carico anche di questo. È qualcosa di straordinario. Allora, fratelli, Paolo, nel guardare il gesto di questa persona, nel guardare il gesto di questa famiglia, sempre premurosa nei suoi confronti, ad un certo punto dice: gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Ovviamente non è un auspicio perché c'era la possibilità che la famiglia di Onesiforo perdesse la salvezza, ma è un auspicio, un augurio speranzoso di un uomo che dica: Signore, ricordati di tutto il bene che io ho ricevuto per mezzo loro e tu possa darmi davvero la ricompensa. Perché quando il Signore dà la ricompensa, fratelli, Ecco che è il certificato di autenticità di un servizio, di un ministero, di un'azione che è stata compiuta per la gloria di Dio. Il Signore Gesù nel capitolo 10 di Matteo dice proprio questo: chi riceve un profeta, gli verrà attribuito il premio di profeta. Non sempre, fratelli, noi possiamo svolgere dei ministeri, diciamo così, di visibilità, però ricordiamo che se supportiamo questi ministeri con la forza che viene da Dio, noi abbiamo lo stesso premio che il Signore darà a quelle persone che magari stanno svolgendo un servizio più visibile. Guardate come cambia tutta la visione. E allora, fratelli, per me lo dico prima di tutto, ma per noi, che possiamo prendere esempio da queste famiglie ordinarie, che magari non hanno visto aprire il Mar Rosso, ma hanno svolto dei ministeri straordinari, per il bene della comunità, dei fratelli e per la gloria di Dio. Amen.